Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Intanto un grosso grazie a tutte le patrone e tutti i patron nuovi che si sono iscritti a patreon.com/cosemoltoumane e che con 5 euro al mese possono ascoltare le puntate senza pubblicità, ma soprattutto possono farmi le domande e farsi rispondere. Quindi grazie ad Adam, Francesco, Mauro, Francesca, Serena, Martina, Marco, Purple e Guido. E a proposito, è una domanda di Francesca quella a cui voglio rispondere oggi, che mi chiede: esistono differenze fisiche negli organi interni tra le diverse etnie, colore, forma o grandezza? È una gran bella domanda.
Cose molto umane.
Ciao, sono Giampiero Kesten e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno vi spiega o vi racconta qualche cosa. È una domanda molto interessante che si esaurisce in brevissimo tempo in realtà, perché la risposta è no. Cioè, le differenze fra etnie, le differenze fisiche, biologiche, cromosomiche in realtà sono minime. Cioè, le differenze sono solamente culturali e d'aspetto, se ci sono. E non ci sono negli organi interni differenze, sicuramente. Ci sono più differenze genetiche fra persone della stessa etnia, ammesso che esista, che fra persone di diverse etnie, a volte. Vale a dire, io posso avere... No, io sono un casino, lascia perdere. La mia vicina di casa Brianzola può avere più differenze genetiche con la mia altra vicina di casa Brianzola rispetto al mio vicino di casa nordafricano, sesso biologico a parte, si intende. Perché la questione dell'etnia o della razza, in realtà, è un'invenzione abbastanza recente, così come lo è ovviamente il razzismo, e la sua storia è estremamente interessante anche perché ha un sacco di filosofia dentro, molto più filosofia che biologia a dir la verità. Ma per dirla in parole semplici, il razzismo non è altro che marketing ed è appunto una roba di qualche secolo fa. Cioè, sì, gli antichi greci chiamavano tutti quelli che erano diversi da loro barbari, come abbiamo già visto in una puntata vecchia, e barbari veniva dal fatto che chiunque non parlasse greco, quindi chiunque parlasse una lingua diversa da loro che non capivano, a loro sembrava che balbettassero ba ba ba, barbaro, è proprio quello, è onomatopea pura. E il razzismo dei greci nei confronti degli altri popoli non aveva nulla a che vedere con quello che era l'aspetto fisico, al contrario, era semplicemente, tra virgolette, una questione culturale. Cioè i greci erano assolutamente convinti, e dal loro punto di vista aveva senso, di essere il popolo più evoluto da un punto di vista della civiltà, quindi della tecnologia, cultura, eccetera. Tutti gli altri erano dei cretini. Sia che fossero celti o che fossero africani, appunto, cioè il colore della pelle non aveva alcuna importanza. Ma in che senso il razzismo è marketing? Il razzismo è marketing perché iniziano a fiorire le teorie sul fatto che l'umanità può dividersi in razze durante l'illuminismo, quando l'Europa o l'Occidente deve giustificare a se stesso, perché non tutti erano d'accordo, il fatto che venissero usati gli schiavi, e la stragrande maggioranza degli schiavi veniva dall'Africa. I primi coloni nel Nord America non riuscivano a usare la forza lavoro dei nativi americani perché erano bravi a combattere e soprattutto riuscivano molto meglio di altri gruppi a fare fronte comune fra varie tribù, ad esempio, per combattere il nemico comune, cioè l'uomo bianco che arrivava e cercava di schiavizzarli. Insomma, non erano un buon affare. Schiavizzare i nativi americani era un casino che comportava delle perdite su tutti e due i fronti, battaglie sanguinose, insomma era meglio importare dall'Africa dove erano più, tra virgolette, mansueti. Ma non è che ai tempi erano tutti bestie, noi occidentali intendo, nel senso che non è che fossero tutti d'accordo che prendere persone, famiglie, bambini, madri, padri, rapirli con la violenza e portarli a migliaia di chilometri a fare dei lavori disumani fosse ok per tutti, al contrario, e quindi bisognava cambiare l'opinione pubblica, e così iniziò il lavoro degli, tra virgolette, scienziati, non erano scienziati naturalmente, erano studiosi, come uno fra tanti, ma ce ne sono tanti appunto, Linneo nel 1735, svedese, in cui nel suo Sistema Nature spiega come i neri sono esseri inferiori, tra virgolette. Hanno un'intelligenza diversa, minore, sono selvaggi, sono selvatici, hanno usanze bizzarre, per cui non c'è niente di male tutto sommato a metterli a servizio dell'uomo bianco. Ma anche persone rispettate come Kant e Hegel teorizzano che i non bianchi, perché in realtà si riferiscono anche a gruppi orientali, eccetera, non hanno una storia alle spalle, ergo non sono come noi, sono un po' meno di noi. Grazie al cazzo la storia gliela asfaltavamo noi. E da questa tutta una serie di teorie bizzarre che si sono protratte per un sacco di tempo, come per esempio il fatto che i neri avessero bisogno di dormire meno rispetto ai bianchi, per cui il fatto che si rompessero la schiena 20 ore al giorno, beh, era ok perché sono neri, cioè noi ci affatichiamo di più. O anche teorie terrificanti come il medico americano Samuel Cartwright, che nel 1851 teorizzò la drapetomania, cioè la malattia mentale di cui soffrivano i discendenti africani, che li portava continuamente a voler fuggire dallo stato di schiavitù. Cioè, che matto! Questa cosa, questo voler vedere delle differenze mediche fra etnie, e in particolare a discapito in realtà dei diritti dei neri, giuro, è durata fino agli anni 70 negli Stati Uniti, non la questione del dormire, ma la sopportazione del dolore, cioè, anzi forse dopo i 70, comunque mediamente, ai pazienti neri, uomini o donne che fossero, venivano somministrati meno analgesici in momenti in cui stavano provando dolore, anche durante del parto, per dire. Meno anestesie, meno farmaci per la cura del dolore, perché tanto i neri sopportano di più. E lo dicevano medici che si consideravano non razzisti, cioè pensavano di starsi basando su dati scientifici. Ma per tornare appunto all'aspetto biologico, è scientificamente provato oggi che non esistono razze. Abbiamo tutti la medesima origine, abbiamo storie evolutive diverse, nel senso che quando dall'Africa l'essere umano si è spostato verso luoghi più bui e più freddi, ha dovuto adattarsi, ha perso la melanina, si sono ristretti i nasi perché c'era bisogno di scaldare l'aria che era più fredda, gli occhi sono diventati più chiari perché dovevano essere più sensibili alla luce perché c'era meno sole e così via. Ma siamo tutti la stessa roba. E no, non lo dico da zecca, è proprio così, lo dice la scienza. È così una questione culturale che ci sono alcuni esempi che sarebbero quasi comici se non fossero devastanti. Beh, intanto il fatto che gli italiani negli Stati Uniti non erano considerati bianchi, almeno fino agli anni 20, quando in realtà c'era bisogno anche lì di far fronte comune dall'altra parte ed essere la maggioranza, e quindi i bianchi originali, cioè quelli di discendenza irlandese o comunque anglosassone o nord europea, ha iniziato a essere un po' più di manica larga per quanto riguarda il pantonario che includeva l'aspetto dei bianchi, per cui hanno iniziato a tirare dentro anche appunto gli italiani, i mediterranei. I messicani erano bianchi fino agli anni 30, poi sono diventati ispanici, un'altra roba, ma perché c'era bisogno di limitare un pochino i flussi migratori. Stavano diventando troppi, iniziava a diventare meno conveniente per l'economia, perché fino a un po' funziona naturalmente, cioè il lavoro fatto dagli immigrati conviene alle grandi economie, e per la cronaca noi in Italia siamo largamente ancora nel momento in cui l'immigrazione fa comodo da un punto di vista economico, freddamente economico. Poi dopo gli anni 30, dicevo, i messicani diventano ispanici, ma fino alla Seconda Guerra Mondiale, dove c'è bisogno di carne da cannone, c'è bisogno di arruolare uomini, e quindi ridiventano bianchi. Ci sono tantissime ricerche e tantissimi studi su quelle che sono le incidenze di varie malattie a seconda delle etnie, dei gruppi etnici, ma tutte le ricerche portano a una conclusione sola, cioè sì, ci sono malattie che incidono di più, ad esempio nei neri, asma, cardiopatie, diabete e obesità, ma non è un problema genetico. È un problema culturale, o meglio, è un problema economico, se proprio. Sono persone che mediamente appartengono a classi meno abbienti e che quindi mediamente hanno meno accesso alle cure mediche e soprattutto a un'alimentazione sana o a delle abitudini sane anche. Per una questione culturale, per una questione di superlavoro, eccetera. Un caso interessante è quello dell'anemia falciforme, che per un sacco di tempo negli Stati Uniti è stata considerata una malattia dei neri, perché effettivamente è più presente nelle persone di discendenza africana. Ma qua da noi la anemia falciforme si chiama anche anemia mediterranea, e qua sta il trucco, perché in realtà l'anemia falciforme è diffusa fra le persone che abitano in posti in cui c'è o c'era anticamente la malaria, tutto il bacino mediterraneo, Africa e parte dell'Asia. Perché? Perché l'anemia falciforme ha un sacco di sfighe, ma ha il pregio di rendere immuni alla malaria, e quindi quindi in tutte quelle aree geografiche dove la malaria è molto diffusa, andando a spanne, muore chi non ha l'anemia falciforme, sopravvive chi ha l'anemia falciforme, procrea chi ha l'anemia falciforme. Per cui questa, ad esempio, che era una malattia che aveva grosse percentuali a dimostrare che apparentemente era legata all'etnia, in realtà no, è legata alla geografia, e quella è un'altra cosa. Quindi, per tornare alla domanda originale, no, non ci sono differenze fra gli organi, ma soprattutto non c'è differenza genetica. Ripeto, può esserci tranquillamente più differenza genetica fra due bianchi che fra un bianco e un nero, o un nero e un asiatico, e così via, con tutte le combinazioni possibili. Provate a pensare a quelle coppie di gemelli eterozigoti, figli di coppie miste, in cui un gemello è nero e l'altro è bianco. Indistinguibile dalla sua progenie bianca, voglio dire. È abbastanza indicativo, no? Ah, tra l'altro, io non so se avete in mente la mia faccia. I miei genitori sono cileni e secondo me i miei tratti non tradiscono. Eppure, da un punto di vista puramente culturale, negli Stati Uniti potrai tranquillamente essere definito BIPOC, ovvero Black o People of Color. Solo se dico le mie origini, però. Perché secondo me non si vede. Cioè, questa cosa delle divisioni non ha alcun senso. E ripeto, non è una questione di ideali politici. È che è proprio una cagata. Seguimi su Instagram e dimmi se sono ispanico. Ma soprattutto clicca segui sulla tua piattaforma di podcast preferita e spamma le puntate. Linkale. Fai passaparola. A domani con Cose Molto Umane.